Ripartiranno le scuole nei prossimi giorni, bellissima notizia. Immaginatevi un tema scolastico che ha come titolo, come incipit, quello che abbiamo sentito nella prima lettura del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore, due punti, e ognuno è libero di scrivere quello che vuole. Che cosa scriveremmo noi? Dite agli smarriti di cuore. Che cosa vorremmo dire agli smarriti di cuore? Intanto capire chi sono gli smarriti di cuore. Smarriti, smarrito è qualcuno che si è perso. Smarrire significa perdere qualcosa. E legato al cuore significa che forse si è perso qualcosa che ha a che fare con la dimensione interna, interiore, con il mondo, diciamo, della spiritualità. Ecco, che cosa potrei scrivere in questo tema? Vedete, si correrà il rischio, molto probabilmente, che corriamo nel nostro ambiente, che è quello di scrivere delle frasi fatte. Io di solito, quando faccio le domande ai ragazzi, ma gli adulti non sono da meno, e fai qualche domanda un po' particolare, le catechiste forse lo sanno, e la persona alla quale fai la domanda è preoccupata di dare la risposta pensando a quello che chi fa la domanda si vuol sentir dire. E corriamo il rischio di parlare per frasi fatte, soprattutto sulle cose di Dio, sulle cose della nostra fede, della nostra esperienza cristiana, corriamo il rischio di cadere nella trappola di utilizzare le frasi fatte, che non incidono, non dicono nulla, non parlano nella profondità del cuore. Perché? Per parlare nella profondità del cuore c'è bisogno di comunicare esperienza. Allora la cosa bella che ciascuno può scrivere è l'esperienza che ha fatto, che sta facendo e che pensa di fare nell'ambito della vita spirituale. Queste sono le cose belle. E Isaia ha fatto così, ha raccontato la sua esperienza di Dio. E nel raccontare la sua esperienza di Dio, lui che era illuminato e guidato anche nella stesura dei testi, dei tre libri che fanno riferimento a Isaia, scrive una cosa interessante, è un incoraggiamento, è un sostegno, e dice: coraggio, non temete, coraggio, non abbiate timore. E queste sono parole di Dio per bocca di Isaia, è Dio stesso che parla, coraggio, non temete. E poi Isaia continua dicendo: Dio viene a salvarvi, ecco il vostro Dio, viene. Non dice è venuto o verrà, ma viene al presente. E il presente significa che ogni momento della vita è accompagnato dalla presenza di Dio. Perché? Perché Dio ha scelto così. Ha scelto di entrare dentro la storia per accompagnarla istante dopo istante. Allora il credente è quello che fa l'esperienza di un Dio che desidera comunicarsi. E Dio si comunica, per Isaia lo fa in modo ispirato direttamente, ma poi lo farà con Gesù, con la venuta di Gesù. E Gesù, noi lo sappiamo, si è preoccupato di tantissime cose. Intanto ha camminato moltissimo, camminato molto, forse, non lo so, prevedeva che la sua vita sarebbe stata breve e aveva tante cose da fare. E un giorno prende i suoi e dalla regione della Galilea o della Giudea, dove c'era anche una religiosità ebraica abbastanza diffusa e vissuta, e li porta nella terra straniera, nella Decapoli, lì in fondo, dove abitano gli altri, quelli che sono fuori, li porta al di là del confine, li porta nelle periferie, li porta nella periferia. E lì la gente è curiosa di ascoltare Gesù, di vedere che cosa compie, perché ha fame di Dio, ha fame di infinito, ha fame di un qualcosa che ha a che fare con la dimensione del oltre, di ciò che ci sta oltre. Ebbene, nel turbinio di tanta gente che seguiva Gesù, alcune persone accompagnano, dice il Vangelo tradotto in italiano male, dice portano un sordo muto. Perché dico traduzione male? Perché il termine greco che viene utilizzato nella stesura del testo non è muto, ma è una parola che si avvicina al dire balbuziente, uno che parla male, quindi non riesce a capire che cosa vuole dire. Quando dei sordi, non so se avete esperienza, dei sordi cercano di parlare, che si fa fatica a capire. Quindi non significa che era impossibilitato a parlare, era incapace di parlare, non poteva parlare e non poteva sentire. Allora intanto c'è un aspetto bellissimo, perché questa persona con questa disabilità viene accompagnata da qualcuno, c'è qualcuno che si prende cura di lui. E allora comprendiamo le parole con le quali abbiamo pregato nel Salmo, comprendiamo le parole della seconda lettura della lettera di Giacomo, dove ci viene detto che Dio ha scelto i poveri agli occhi del mondo. Si serve poi dei poveri per aiutare l'umanità a salvarsi. C'è qualcuno che si prende cura di questo poveraccio e lo porta a Gesù. E Gesù che cosa fa? Si prende cura di lui. E lo fa in questo modo. Si scosta dalla confusione del momento. Lì c'era tanta gente, c'era tanta confusione. E si sposta in un angolo in disparte. Perché? Nell'angolo in disparte, nel silenzio, nell'intimità, è il momento nel quale si comunicano le cose più importanti. Due persone che si scambiano affetto, intensità di amore, le coppie magari appena sposate, quelle che dovranno farlo, eccetera, no? E lo fanno in un momento di intimità, lo fanno nel silenzio, non in mezzo alla confusione. E quindi significa che Gesù voleva comunicare qualcosa di importante con quel gesto. E prende questa persona sorda e gli tocca le orecchie e mette un po' della sua saliva nella lingua. E poi, passaggio stupendo che passa inosservato, Gesù alza gli occhi al cielo e sospira. Si riempie di Dio, si riempie di forza che viene dall'alto. E lì, attraverso questo gesto che sta a significare prossimità, che sta a significare che anche Gesù si serviva della fisicità per farsi sentire vicino, quindi lo tocca, attraverso questo gesto usa una parola stupenda, effata, 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 che significa apriti. E noi sappiamo che io stamattina sono andato ad aprire delle porte qui su perché passi aria, si aprono le finestre perché entri luce ed entri aria. Si aprono le porte del cuore perché possa essere riempito di una novità. Apriti, Effata. Guardate, nel 1964, mi pare, il Beato Paolo VI fece visita alla Terra Santa, primo Papa dopo Pietro a tornare in Terra Santa. E quando fece la visita a Betlemme, che gli parlarono un po' della situazione della Palestina, lui ha chiesto che a Betlemme fosse costruita e si desse vita a una scuola, un centro di accoglienza per bambini sordi. E uno si chiede, ma perché Paolo VI ha scelto proprio Betlemme per realizzare questa opera di carità? Perché, vedete, a Betlemme è nato Dio. Dio è diventato uomo. E questa è la comunicazione più grande della storia. Dio che si comunica. E lì a Betlemme si comunica in modo speciale, diventando uomo. E allora, attraverso questo gesto che Gesù compie, è un ricordare anche a noi che l'intento di Dio è quello di comunicarsi a noi, di aprire le orecchie che a volte sono tappate, le orecchie del cuore. Ed è una comunicazione che diventa esperienza. E allora l'esperienza si può raccontare, allora l'esperienza diventa significativa per la nostra vita, allora questo incontro diventa bello perché riempie la vita. Allora questo Gesù che dice a questa persona malata, e lo ricorda a tutti noi, vi sturo le orecchie del cuore. Se vi lasciate toccare da me in questa familiarità, vi do l'opportunità di aprire le porte del cuore e di entrare in una comunicazione che si trasforma in esperienza, che diventa per rendere significativa e bella la vita. Vedete, noi viviamo nel tempo dei grandi paradossi. Utilizziamo uno strumento che ci permette di comunicare in tempi brevissimi, all'istante,
con persone magari anche dall'altra parte del mondo. Utilizziamo i messaggini che poi a loro volta però ci tengono un po' prigionieri. Mando un messaggio e se non arriva subito la risposta comincio ad agitarmi. Questa rapidità, questo bisogno di rapidità, bisogna fare tutto e subito. E questa comunicazione che da una parte ti avvicina, ci sta però lentamente allontanando, perché sta facendo morire la comunicazione più importante, che è quella del parlato, che è quella del cuore, che è quella dello sguardo, che è quella della prossimità fisica, di riuscire a guardare negli occhi le persone. Una persona sorda ti insegna che bisogna avere pazienza nella vita, pazienza di ascoltare, riuscire ad ascoltare chi ti sta parlando, guardarlo negli occhi, renderti così prossimo a lui. E quante persone oggi hanno bisogno di comunicare? E quante persone trovano disponibile ad ascoltare? Saputo che in un negozio a Terni l'esercente ha messo un cartello gigantesco dove ha scritto: non si servono clienti che stanno utilizzando lo smartphone, il telefono. E ha fatto bene, perché ormai questo strumento ce l'abbiamo sempre in mano anche per comunicare cose di poco conto e perdiamo la relazione personale. Allora Gesù viene a ricordarci che abbiamo bisogno invece di relazioni personali. Abbiamo bisogno di sentire il cuore che viene riempito e toccato in profondità, perché è un bisogno dell'uomo, il bisogno di eternità, il bisogno di oltre, il bisogno di infinito. Ieri sera parlavo con delle coppie di persone lontane dal nostro ambiente, eppure desiderose di confronto, che ti interrogano e hanno chiesto ragione della mia fede. Bellissimo, perché ti metti in discussione. E quell'apriti che dice Gesù è quella, come si dice, quella mossa stupenda che è successa in quella notte drammatica dopo la morte in croce di Gesù, che ha spalancato un sepolcro. E questa l'apriti, l'aprirsi di un Dio che entra dentro la storia annullando le esperienze di morte e chiedendoci di fare esperienze di risurrezione e di vita. Allontaniamoci da quell'idea che ci siamo portati avanti per secoli, che il cristianesimo è solo pianto, lacrime, stridore di denti, valle di lacrime, no, come hanno coniato in quella preghiera del Medioevo. No, l'esperienza è quella di un sepolcro che si apre, un sepolcro che libera, un sepolcro che porta serenità, porta gioia, porta forza nei momenti della fatica e della debolezza, nei momenti del buio, dell'incertezza. L'esperienza del cristiano è esperienza di vita, è un aprirsi di un sepolcro che entra dentro al tuo cuore e dal di dentro desidera rinnovare la tua vita. E poi, se la vita è rinnovata, se tu fai un'esperienza di vita, ti viene spontaneo raccontarla e poter completare quel tema per dire: che cosa vorresti dire ai smarriti di cuore? Avvicinatevi all'esperienza che sto facendo io, perché è il segreto della felicità.